parlare dell'ultima trovata del ministro Valditara, il quale ha lanciato in occasione del 4 di novembre un concorso per studenti e studentesse delle scuole superiori, il cui focus è l'esaltazione delle forze armate. Ragazze e ragazzi potranno presentare scritti, podcast, opere d'arte, e il 2 giugno, in occasione delle cerimonie militari per la festa della Repubblica, verrà annunciato il vincitore. Il titolo del concorso è esplicito: prima la citazione di due pezzettini di due articoli della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Mette insieme nella stessa frasetta gli articoli 11, pezzo dell'articolo 11 e pezzo dell'articolo 52. Ed infine conclude con: il militare italiano, baluardo dei valori di civiltà a tutela della pace e della libertà. Niente po' di meno. Insomma, la Costituzione esalta le forze armate, il patriottismo, al di là di quell'incipit ambiguo dietro cui si trincera chi si illude di poter coniugare la libertà con il militarismo. Questo noi lo sappiamo bene, e ovviamente lo sa anche Valditara, che la utilizza per lanciare l'ennesima iniziativa di carattere militarista per militarizzare le coscienze dei ragazzi e delle ragazze all'interno della scuola. E appunto siamo collegati con Alfonso Natale della Scuola per la Pace, e con lui vogliamo cercare di approfondire sia questa ultima trovata di Valditara, sia in generale il processo di militarizzazione delle scuole. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano. È l'ennesimo tassello di un percorso molto lungo, e credo che continui, destinato a continuare, di ingerenza del militarismo all'interno della scuola. D'altra parte le forze politiche ci governano, e non solo in questo governo, diciamo anche quelli che l'hanno preceduto, hanno da tempo individuato la scuola come il momento, diciamo così, di formazione delle coscienze dei futuri cittadini, e quindi insistono su questi aspetti. Negli ultimi tempi però il processo ha ricevuto un'accelerazione che riteniamo insopportabile. Cioè, noi assistiamo a situazioni nelle quali dalla Sicilia al Piemonte, a Veneto, insomma, le forze armate sono presenti all'interno delle istituzioni scolastiche, i ragazzini sono invitati a cantare l'inno dei Marines, che ne festeggia, come ne celebra la capacità di intervento dalle Alpi alle piramidi, alle piramidi Inca in questo caso.
Dal Manzanar al Reno,
insomma, in un percorso, in un processo di esaltazione delle forze militari e dell'intervento militare e della guerra, e anche questo in un percorso di sdoganamento della guerra che fino a qualche anno fa era del tutto inimmaginabile. D'altra parte, diciamo, il modello al quale si richiamano è quello, credo, che noi abbiamo già visto nei film statunitensi, con i reclutatori che si fanno spazio all'interno delle università, dentro i centri commerciali, in situazioni in cui possono trovare i giovani, acchiapparli e cercare di agganciarli a una prospettiva di carriera militare, promettendo loro un lavoro che altrimenti nella società non si trova.
D'altra parte, questo è l'unico dato positivo in tutta questa vicenda: nonostante siano strapagati, nonostante abbiano dei privilegi indubbi, tra cui non ultimo quello di poter avere un canale privilegiato per l'accesso alle carriere pubbliche, tra cui la scuola, il militare non è ancora un mestiere molto ambito, per cui la campagna di reclutamento è divenuta sempre più serrata da un punto di vista materiale. Ma noi siamo convinti che questo governo stia lavorando anche sul piano simbolico.
No, è sicuramente così, lavorano sul piano simbolico, ma lavorano anche sul piano della menzogna, ovviamente, perché celebrare il ruolo delle forze armate italiane in termini storici, quindi riferendosi anche al passato e allo scenario internazionale, come una storia senza ombre, è una menzogna, cioè i nostri soldati, i soldati del nostro Stato si sono macchiati di crimini nelle guerre coloniali, si sono macchiati di crimini nella Seconda Guerra Mondiale, in particolare nei Balcani, hanno collaborato con l'esercito tedesco nella deportazione degli ebrei, nella loro detenzione nei campi di concentramento, in particolare i militari dell'esercito di Salò hanno svolto questo compito anche nella repressione della lotta partigiana, nella distruzione di intere frazioni abitate con danni irreversibili alle popolazioni che l'abitavano, quindi non mi pare che ci sia moltissimo da celebrare, o meglio, in una logica militare lo capisco, ma se guardiamo a tutto questo dal punto di vista civile non lo capisco.
Però in questo si inserisce un fatto a livello scolastico, che questi argomenti non sono mai entrati nei programmi, cioè il retaggio coloniale italiano non è mai entrato a far parte dei programmi scolastici. Che cosa è avvenuto in Libia negli anni 30, che cosa è accaduto in Eritrea, in Somalia, in Etiopia, ecco, tutto questo non fa parte dei programmi scolastici, così come l'espansione ad est nella prima e nella seconda guerra mondiale, così come l'occupazione del Dodecaneso, tanto per citare qualcosa di cui qualcuno, come dire, magari non ha nemmeno memoria o sentore, e dei tanti crimini che vi si sono accompagnati, il tutto coperto da un mito che è quello degli italiani brava gente, degli italiani magari un po' inetti, ma generosi, ecco, diversi, in qualche modo antropologicamente diversi dai tedeschi, a loro volta razzializzati e considerati come un'entità in sé bellicista. Ecco, io credo che uno dei razzismi meno noti e meno notati nel nostro paese è quello antitedesco, no? Quello delle Sturmtruppen. Ecco, a questo punto io mi chiedo se l'intervento di Valditara non entri dentro un terreno che è comunque morbido per l'ingresso, vista, come dire, l'enorme processo di negazione che è avvenuto intorno alle questioni che tu stesso hai citato in apertura di questa nostra diretta.
Ma questo è sicuramente vero, cioè il secondo dopoguerra è stato costruito sulla autoassoluzione di massa rispetto ai crimini del periodo fascista, che sono stati semplicemente indicati come crimini fascisti, dimenticando che lì dentro sono questi crimini, qualcuno li avrà commessi, qualcuno li avrà portati a termine, non soltanto, diciamo, un'entità metafisica, no? Sono uomini e donne in carne e ossa che combattevano per l'esercito fascista e che commettevano quei crimini sui teatri di guerra nei quali l'esercito italiano era impegnato. Però era necessario, in quel periodo è stato ritenuto necessario, come dire, un percorso di autoassoluzione, di pacificazione nazionale, che ha portato poi alla sostanziale impunità di moltissimi gerarchi del tempo, e che ha costruito questa falsa coscienza per cui gli italiani non sarebbero stati partecipi, insieme alle altre forze con le quali erano alleate, dei crimini che si commettevano sui teatri di guerra. Ora, noi sappiamo che il teatro di guerra è di per sé criminogeno. Basta guardare a quello che succede in Ucraina, basta guardare a quello che succede in Libano e nei territori palestinesi occupati. È il teatro di guerra che porta al crimine, che porta le persone coinvolte a scatenare diciamo istinti che non sono controllati, che sono spesso giustificati dalle gerarchie e che servono, diciamo così, a determinare l'efficacia dell'azione militare. Io temo che questa uscita di Valditara non sia una questione estemporanea, qui voglio essere molto chiaro, cioè il nostro esercito tenderà ad essere sempre più impegnato su scenari di guerra. Già adesso noi non lo sappiamo, ma insomma le nostre forze armate sono impegnate su diversi scenari di guerra, che vanno dalla protezione del traffico verso il canale di Suez fino alla diciamo, la partecipazione in altre forme con militari sul campo, anche le stesse forze dell'UNIFIL formalmente impiegate a, diciamo, costituire un cuscinetto tra le forze opposte di Israele e di Hezbollah, in realtà costituiscono un impegno militare che si costa moltissimo e che dal punto di vista del mantenimento della pace mi sembra non riesca a produrre risultati efficienti.
Ad essere eufemistici. E queste sono soltanto alcune delle 43 missioni militari all'estero nelle quali l'Italia è impegnata. Una parte significativa di questa è ai confini della NATO con l'Ucraina e un'altra parte altrettanto significativa è soprattutto in Africa, dove si vanno a difendere gli interessi italiani sia per quello che riguarda l'approvvigionamento energetico e soprattutto gli interessi dell'ENI e dall'altro il blocco dei flussi migratori, arrivando a essere complici di stragi orrende come quelle che sono in corso in Sudan, in cui l'Italia ha finanziato una delle due parti per ottenere il blocco dei flussi migratori in direzione del Chad e della Libia. Chiusa parentesi.
Certo, hai ragione, ma quello, diciamo, il finanziamento di alcune parti nei conflitti sono, diciamo, atti di governo o di sottogoverno o di governo nascosto che comunque, diciamo, non fanno almeno leva sull'esercito come strumento di proiezione della forza. Quello invece di cui parlo io è il richiamo, essendo inseriti all'interno di un'alleanza atlantica, a una partecipazione sempre più profonda dell'esercito italiano alle azioni militari in ambito NATO e una partecipazione sempre più marcata del bilancio dello Stato al mantenimento dell'efficienza di questa forza, di queste forze armate. Non è un caso che si pensa di arrivare al 2% del prodotto interno lordo come finanziamento dell'esercito, ed è questo un obiettivo che ci si è dati in ambito NATO e che interessa tutte le forze militari. Non è un caso che le gerarchie dell'esercito, in particolare dell'esercito, della forza armata esercito, quindi finiamo dall'aviazione e dalla marina, stiano da tempo insistendo sulla necessità di affiancare all'esercito militare professionale che in questo momento noi abbiamo anche la possibilità di contare su giovani per aumentare il numero delle truppe disponibili, perché questo è funzionale alla proiezione dell'esercito italiano su più scenari di guerra. Tutto questo è in contraddizione con l'articolo 11 della Costituzione. E il richiamo all'articolo 52 della Costituzione, quello cioè sull'obbligo dei cittadini di difendere la patria, serve soltanto a richiamare il servizio militare obbligatorio, che arriva subito dopo nell'articolo, il secondo capoverso dell'articolo 52. Mentre l'articolo 11, che sta nei principi della Costituzione, è chiarissimo. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà di altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Punto. Cioè, non è che ci sia molto da discutere. La limitazione della libertà della Repubblica su questo punto riguarda soltanto eventualmente la partecipazione ad istituzioni internazionali che hanno l'obiettivo di mantenere la pace e di promuovere la pace, non la guerra.
Sì, in teoria, poi fatto, la NATO.
Hai ragione, Mariano, qui stiamo ragionando in termini di diritto. Cioè, in teoria funziona così. Poi chi dice il contrario mente sapendo di mentire e vuole far passare un'altra versione di fatto. Basta essere chiari, io non ho nessuna illusione subalditara. D'altra parte, basta. Quindi è sufficiente sentire l'ultima sua uscita di ieri, no? Per quello che riguarda, diciamo, i femminicidi in Italia, di cui ha ritenuto opportuno incolpare il suo incubo notturno, evidentemente, cioè i migranti che, come si sa, forse partecipano non in linea generale, ma sono alcuni di loro, forse partecipa ad attività di criminalità minore, ma sicuramente non hanno non fanno parte di quella, di quell'esercito di uomini bianchi appartenenti alle classi medie di buona istruzione, che tornano a casa e pensano bene di risolvere i propri problemi ammazzando la compagna, la moglie.
Sì, sì, no, ma su questo non c'è dubbio, anzi è stato significativo che lo abbia fatto in occasione dell'inaugurazione di una fondazione dedicata alla povera Giulia Cecchettin, che è stata ammazzata, come ha ben rilevato la sua sorella, da un ragazzo bianco per bene, benestante, eccetera eccetera. Quindi esattamente in rotta diretta di collusione con quanto tra l'altro sappiamo tutti, ossia che la stragrande maggioranza, i femminicidi sono agiti all'interno di tutte le classi sociali e all'interno di tutte le etnie, e che quindi il problema è quello che lui nega, quello del patriarcato, perché lui dice il patriarcato in Italia non c'è più. Questo è un dato decisamente inquietante. No, però, comunque il problema, la questione, per tornare alla questione articolo 11, io ritengo che sia interessante il fatto che lui metta un pezzettino dell'articolo 11 e poi un pezzettino dell'articolo 52 uno di seguito all'altro all'interno della stessa citazione, come se fossero conseguenziali. Insomma, se fosse l'enunciato di un tema a scuola, no? Io credo che si potrebbe contestare all'insegnante che ha fatto questo enunciato del tema, che mettere subito dopo i due articoli da cui sono tratti, ma messi in questo modo, sembra che facciano parte della stessa frase, dello stesso enunciato, con poi la conclusione, il militare italiano come baluardo e via discorrendo, no? Con il solito simbolo della pace e della libertà. Quindi Valditara è abile nello scrivere l'enunciato, però mi sembra che tu da insegnante possa tranquillamente dire che il tema non è stato proprio esposto nel migliore dei modi possibili.
No, è esposto in modo cazzoso, questo è chiaro, ma d'altra parte la cifra di chi ci governa è un po' di, diciamo così, di capacità di agire mentendo sostanzialmente. Tenete conto che non si tratta soltanto di un accostamento, diciamo, ardito. L'articolo 11 sta nella parte dei principi della Costituzione, quindi è uno degli elementi, come dire, di richiamo fondamentale. Sono i primi 33 articoli della Costituzione. L'altro diciamo, ha una caratura di minore importanza. A già accostarli sarebbe errato dal punto di vista concettuale. Accostarli estrapolando le frasi dal contesto, non facendo capire che in realtà richiamo l'articolo 52 è un richiamo all'obbligo del servizio militare, insomma è di nuovo un'operazione d'immagine che si fonda sostanzialmente su una mezza verità, e cioè anche su una mezza menzogna. Quindi, ma questa è la cifra, diciamo così, più utilizzata da chi ci governa. Non mi stupisce più tanto. Resta l'elemento pericoloso, e quindi lascerei perdere questi aspetti, che possono essere anche individuati come aspetti di colore. Resta l'elemento pericoloso che la continua pressione delle gerarchie militari e delle alte cariche dello Stato dentro la scuola, sulla scuola, per far passare un'idea che la guerra sia una delle parti normali dell'attività umana e non sia invece una distorsione della ragione, per far passare l'idea che se vuoi ottenere la pace devi preparare la guerra, strumento, diciamo così, ossimoro di vecchio conio, ed è una pressione continua che credo comincia ad ottenere qualche risultato, contro la quale bisogna invece far risvegliare le coscienze un po' addormentate di questo paese.
Beh, senza dubbio. Ma a questo punto, siccome un ascoltatore, ascoltatrice ci ha scritto, ma cosa dice esattamente l'articolo 11, mi è venuta una buona idea, lo leggo tutto.
Sì.
Ecco, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Credo che il pezzo più ambiguo dell'articolo sia quello in cui si sostiene che consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, quindi che in qualche modo lasci aperto uno spiraglio di carattere bellicista. Questa è la parte più ambigua del testo, che invece per quello che riguarda l'incipit è indubbiamente inequivocabile. Questo, siccome qualcuno ce l'aveva scritto, ho ritenuto opportuno leggerlo integralmente. Ma per tornare alla questione della militarizzazione delle scuole, come avevamo detto all'inizio di questa nostra conversazione, siamo di fronte semplicemente ad uno dei tanti tasselli che si stanno inanellando. Ecco, la domanda che ci facciamo tutti è: che cosa si può fare per contrastare tutto questo? Che cosa possono fare soprattutto coloro che dentro la scuola lavorano come gli insegnanti per contrastare tutto questo? Io so che ad esempio in occasione del 4 novembre, su spinta dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, è stato lanciato un appello a tutti gli insegnanti delle scuole d'Italia di non seguire le indicazioni ricevute dal Ministero di propaganda bellica in quell'occasione, ma invece di fare una lezione di storia vera e propria su quello che è stata effettivamente la prima guerra mondiale. Ecco, in generale cosa si può fare? Ecco, cosa si può fare per contrastare la militarizzazione delle scuole?
Si può fare questo, ci sono degli strumenti amministrativi, sono per esempio quelli di rifiutare l'adesione come consigli di classe, come collegi docenti, rifiutare l'adesione a progetti promossi da associazioni combattentistiche o da parti dell'esercito, della marina, dell'aviazione, dei carabinieri, delle forze di polizia e perfino dei vigili urbani, operazioni sostanzialmente di propaganda. Questo dal punto di vista amministrativo. Dal punto di vista didattico, che è la questione più importante, si possono promuovere le azioni che hai indicato tu, cioè raccontare la storia, raccontarla tutta, non evitare le zone d'ombra, non adagiarsi dentro il comodo pensiero unico che ci propongono, valorizzare il contributo di quegli storici che hanno messo a rischio la propria carriera anche accademica, per esempio come Lorenzo Del Boca, che ha aperto finalmente uno spiraglio sui crimini di guerra coloniali degli italiani.
Ha fatto un'opera imponente, senza di lui credo che...
di lui saremmo ancora a pensare che siamo andati lì a civilizzare popolazioni che erano prive di governo, si agitavano con l'osso al naso e la sveglia al collo, cioè senza...
Come diceva la buonanima di mio padre, gli abbiamo fatto le strade.
Esatto, era così. Beh, devo dire che mio nonno raccontava invece che con la sacca testicolare dei militari, dei resistenti etiopi, si facevano le borse per il tabacco, che è una cosa diversa.
Beh, quantomeno era più onesto. Rendeva l'idea, anche se il vantarsene era un elemento chiaro della disumanizzazione.
Non era un vanto, era una discussione degli orrori che la guerra porta dietro e che induce persone a gesti che non puoi neanche immaginare.
Ho capito. Beh, meno male che, come dire, a posteriori la raccontava in questo modo. Mi sembra decisamente importante che ci sia una rielaborazione di quanto accade. Beh, poi di tanto in tanto accade anche che chi è direttamente coinvolto in questi massacri si renda conto di che cosa è accaduto. Noi non sapremmo nulla degli stupri e delle torture in Somalia se ad un certo punto un ex caporale della Folgore che a suo tempo aveva addirittura scattato le foto per celebrare le imprese dei suoi colleghi, dopo 10 anni abbia pensato che tutto quello non era sopportabile e ne abbia favorito la pubblicazione su un settimanale. Quindi, come dire, ogni tanto la scatola si rompe e qualcuno la fa saltare. D'altra parte, come scriveva poco fa un nostro ascoltatore, insomma, la diserzione è un orizzonte possibile ed è stato anche un orizzonte praticato in molte occasioni.
Sì, la diserzione, l'obiezione di coscienza, il rifiuto della logica militare come unica logica possibile. D'altra parte, quello che accade, diciamo, accettando quel terreno, cioè la militarizzazione e lo scontro armato come l'unico ambito possibile di risoluzione delle controversie, appunto, lo vediamo tragicamente sullo scenario ucraino e all'interno, con quello che sta succedendo in Medio Oriente. Decine di migliaia, centinaia di migliaia di morti, prevalentemente civili, in situazioni incancrenite che difficilmente troveranno una risoluzione pacifica e lasceranno strati per decine di anni.
Sì, rischiano di peggiorare ancora, questo è il problema. Cioè, anche se uno si illude che ci sia un limite all'orrore, io temo sempre che invece si corra il rischio della assuefazione all'orrore, e su questo, come dire, occorre ragionare, ma soprattutto occorre agire concretamente.
Anche... Guarda, questo non è soltanto un rischio, credo che sia uno degli obiettivi delle nostre forze di governo. Quando parlo di forze di governo intendo dire gli assetti di potere, insomma, cioè chi effettivamente governa le situazioni. Il problema è che, diciamo, facendo passare queste cose quotidianamente in televisione, si genera in televisione, alla radio, facendole diventare la quotidianità, si genera un'idea di normalità che non dovrebbe appartenere alla convivenza civile.
Senza dubbio. Speriamo di non arrivare ai tempi della mia infanzia, in cui noi tutti bambini odiavamo i bambini del Biafra, che poveretti stavano morendo di fame, ma siccome c'erano lo spauracchio per mangia, se no pensa ai bambini del Biafra, non sprecare il cibo, ecco, credo che tutti i bambini della mia generazione abbiano detestato i bambini del Biafra. Ecco, mi auguro che non arriviamo a questo punto, però certamente è un po' così quello che sta accadendo. Sono completamente d'accordo con te. C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
Sì, chiederei a tutti di fare attenzione a questo ambito, cioè veramente è un ambito molto molto pericoloso. La penetrazione della logica militare dentro le scuole è qualcosa che butta semi di morte per il futuro. Siccome tutti quanti siamo coinvolti nella scuola, chi come genitore, chi come studente, chi come lavoratore o lavoratrice, ecco, allora quello, chi come nonno, insomma, quello è veramente un settore al quale bisogna prestare attenzione e nel quale bisogna intervenire sempre, costantemente. I genitori devono essere informati delle iniziative di carattere didattico che prende la scuola oltre lo svolgimento del proprio programma, e quindi tutti i genitori hanno il titolo di intervenire, così facciamone un elemento che interessa tutti quanti e che non riguarda soltanto gli addetti ai lavori.
E per cominciare magari spieghiamo che si può fare di meglio che partecipare a quel concorso indetto da Valditara.
Esatto, questo lo davo per scontato.
Era per chiudere il cerchio.
Tra l'altro ci sono sulla stessa pagina del Ministero dove è propagandato questo concorso, ce ne sono altri proposti da altre associazioni, insomma, dei deportati, che hanno altri caratteri e che parlano di altre cose, quindi forse è meglio scegliere con oculatezza il concorso a cui partecipare.
Perfetto, grazie mille.